Cari amici, eccoci arrivati al capitolo 11 del libro dell'Apocalisse. Alla fine del capitolo 10 abbiamo visto Giovanni che doveva mangiare un libretto e abbiamo compreso che si tratta di una profezia del libro di Daniele che concerne gli ultimi giorni. Ora lo vedremo sempre attivo in questa profezia. Gli si chiede un certo numero di cose, ma leggiamo insieme la prima parte di questo capitolo. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che adorano, ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà fare loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guaio è passato, ma ecco, il terzo guaio verrà presto. Giovanni è invitato a misurare 3 cose. Il tempio, l'altare e quelli che vi adorano. Nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 43, abbiamo la stessa cosa. Ezechiele assiste alla misurazione del tempio. Ma qual è il senso di questo? Leggiamo i versetti che vanno da 10 a 12 in Ezechiele. Tu, figlio d'uomo, mostra questa casa alla casa di Israele e si vergognino delle loro iniquità. Ne misurino il piano e, se si vergognano di tutto quello che hanno fatto, fai loro conoscere la forma di questa casa, la sua disposizione, le sue uscite e i suoi ingressi, tutti i suoi disegni e tutti i suoi regolamenti, tutti i suoi riti e tutte le sue leggi. Mettili per iscritto sotto i loro occhi affinché osservino tutti i suoi riti e tutti i suoi regolamenti e li mettano in pratica. Questa è la legge della casa. Sulla sommità del monte, tutto intorno sarà santissimo. Ecco, questa è la legge della casa. Avrete senz'altro rimarcato che ci sono due tempi in questa profezia. Innanzitutto è chiesto a Ezechiele di misurare il tempio e di mostrarlo, di mostrare i piani ai suoi concittadini. E qual è lo scopo? Probabilmente di mostrare la santità di Dio in confronto alla miseria umana, ma pure anche mostrare come Dio desidera di serbare le sue distanze da una parte e desidera anche avvicinarsi all'uomo dall'altra. Il luogo santissimo del santuario, dove si presume che risieda Dio, è molto vicino al posto in cui l'uomo rivolge le sue preghiere, ossia l'altare dei profumi. C'è una grande prossimità e una grande distanza. Questa distanza è separata da una tenda, quella che divide il luogo santo dal luogo santissimo. È l'Epistola agli Ebrei che ci insegna che questa tenda altro non è che Gesù, poiché è Lui che può far da legame tra la santità di Dio e la sozzura dell'uomo. Quindi il primo tempo è questo: mostrare i piani del Tempio ai concittadini. E questo dovrebbe farli arrossire di vergogna. Qualora si vergognassero e si rendessero conto della loro piccolezza e delle loro debolezze in confronto alla santità di Dio, allora c'è un secondo tempo. Ezechiele è invitato a mostrar loro il funzionamento del Tempio, le sue entrate e le sue uscite. Mostrare insomma qual è l'opera di Gesù in questo santuario, poiché l'opera di Gesù nel santuario non ha altro scopo se non quello di condurre l'uomo ad essere purificato per poter insomma rientrare in contatto con Dio. Misurare il santuario ha quindi uno scopo preciso. Andiamo avanti col testo e rendiamoci conto che esso ci fornisce pure altri elementi, poiché Giovanni deve misurare il tempio, l'altare e quelli che vi adorano. Ma misurare questi ultimi significa anche operare un giudizio. In realtà si tratta di sapere se quelli che vi adorano sono tutti lì. È come quando si sale su un aereo, prima del decollo si contano le persone. Ricordatevi che era stato detto a quelle anime che erano sotto l'altare di tenersi in uno stato di riposo ancora per un po' di tempo. Una veste era stata data loro, il loro ticket per il cielo accordato con questa veste bianca, ma fu detto a loro di riposare ancora un po', fin tanto che il numero dei loro compagni che devono essere messi a morte come loro non fosse completo. Si assiste qui a qualcosa di simile a quel tipo di conteggio. E la sorte di queste persone, che fino alla fine potranno essere messi a morte, non è dei più detestabili. Vi invito a leggere al capitolo 14 di Apocalisse, al versetto 13. Si tratta di una beatitudine. E ora vediamo cosa si dice di queste persone. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Beati, viene detto. Allora, in questi tempi difficili, ci sono quelli che muoiono beati perché finalmente possono riposarsi. Per questi tempi difficili non è una piccola cosa. Si riposano dalle loro fatiche, ma le loro opere li seguono. Poi ci sono i viventi. Per loro la strada è stretta. Leggiamo in Levitico capitolo 23, versetto 27. Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione, vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati con il fuoco. In questo giorno delle espiazioni non c'è altra soluzione se non quella di umiliare la propria anima, di riconoscere i propri errori, ciò che non ha funzionato, in modo che Dio possa portarvi rimedio. È la responsabilità dei viventi, è il ruolo dei viventi. Nel testo che ci interessa è detto di non misurare il cortile esterno. Questo ci sorprende, poiché nel deserto la tenda di convegno non aveva il cortile esterno, c'era solo quello interno. E nel tempio descritto da Ezechiele c'erano due cortili, uno interno e l'altro esterno. E qui viene detto di non misurare quello esterno, di lasciarlo alle nazioni. Ciò significa che in quel momento non si misurano le nazioni, non sono giudicate per una ragione molto semplice. Il giudizio in atto concerne la casa di Dio. Ed è l'Apostolo Pietro che ce lo insegna. Leggiamo nella sua prima epistola al capitolo 4 e al versetto 17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Questo giudizio, in altri termini, ha come scopo, in realtà, di allontanare dall'altro che seguirà il popolo di Dio, quelli che han camminato con Dio. Lo si può paragonare alla fase delle indagini preliminari che hanno come scopo di valutare se ci sono o meno gli elementi per un'azione penale. E quindi, se una persona indagata può essere liberata dalle accuse oppure deve essere processata. Nel nostro caso, il giudizio del popolo di Dio è un giudizio di esclusione o di salvezza, rispetto invece all'altro che seguirà, che sarà di condanna dei reietti. Giungo ora al testo che dice che la città santa sarà calpestata. Ma quale città santa? Mi direte che sarà Gerusalemme, in arabo Al-Quds, la santa. Ma che cosa rappresenta? Leggiamo allora al capitolo 21 di Apocalisse i primi due versetti. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Una sposa adorna per il suo sposo. Evidentemente, se si parla di una città santa, della nuova Gerusalemme, noi pensiamo a un luogo. Ma se prendiamo questo testo, scopriamo che non si tratta semplicemente di un luogo, si tratta di un popolo, della sposa dell'agnello, della chiesa, dell'insieme dei credenti. Allora la città santa calpestata dalle nazioni non è altro che il popolo di Dio, calpestato dalle nazioni. E quando nel libro di Daniele viene detto che la forza del popolo santo sarà spezzata, si sta dicendo la stessa cosa. La cosa interessante è la durata che viene definita. Guardiamo il testo di Apocalisse 11:2. Ma il cortile esterno del Tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi, detto altrimenti 1260 giorni. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questa durata viene ripresa al versetto 3. Si tratta del popolo di Dio, del popolo profeta. Quindi si tratta di una durata letterale. Troviamo la stessa durata in Daniele 12:7. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che viene in eterno dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà ad un tempo, e quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata. Vedete la somiglianza tra questi due testi? Conosciamo pure un'altra profezia di 1260 giorni di valore profetico, cioè di un giorno che corrisponde a un anno. È il periodo corrispondente a quello delle persecuzioni del popolo di Dio durante tutto il Medioevo, che è durato 1260 anni. Nulla di sorprendente. Abbiamo tutta una serie di profezie che hanno due applicazioni. Una in generale, vicina all'epoca del profeta, e poi una seconda per la fine dei tempi, come se il popolo di Dio della fine dei tempi, in qualche mese, in qualche anno, riassume nella sua storia tutta la storia del popolo di Dio durante tutti i secoli. Gesù ne ha parlato. Dice che ciò che arriverà sarà la stessa cosa di ciò che successe al tempo di Noè ed è ciò che è capitato al tempo di Lot, a Sodoma, come pure al popolo nel deserto. Se leggiamo in Matteo 24, in quel passaggio si parla di questo popolo. Si tratta di una doppia profezia che parla sia della caduta di Gerusalemme, sia della fine del mondo. I discepoli avevano posto una duplice domanda. Dici quando sarà la distruzione di Gerusalemme e quali sono i segni del tuo ritorno? Loro pensavano che fosse il medesimo avvenimento, ma non sapevano che la caduta di Gerusalemme sarebbe avvenuta 40 anni dopo e che la fine del mondo avrebbe avuto luogo forse 2000 anni più tardi. Potrei citarvi anche la profezia di Gioele, di cui abbiamo anche già parlato. La pioggia dello Spirito all'epoca della Pentecoste, descritta in Atti 2. E poi la pioggia dello Spirito molto più vasta che toccherà il popolo di Dio alla fine dei tempi. Ma leggiamo ora il testo che si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, versetti da 26 a 30. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca, e venne il diluvio, che li fece perire tutti. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Abbiamo qui un parallelo impressionante tra queste due situazioni. Ritorniamo ora al nostro testo in Apocalisse 11:6. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Non c'è qui altra cosa che non abbiano fatto Elia e Mosè. Questi due testimoni assomigliano a loro. Mosè ed Elia rappresentano due categorie di persone che possono essere presenti in quel momento. Una che passerà attraverso la morte, come Mosè, prima di entrare nel paese promesso, e una che verrà rapita in cielo, come fu per Elia. Ma qualunque sia la categoria a cui si apparterrà in quel momento, entrambe saranno salvate. Ciò che mi auguro di più caro, per voi e per me, è di poterci ritrovare in una o nell'altra, poco importa, ma tra gli eletti.